Passo senz'altro la parola allora per la prima relazione di questa giornata al professor Giuseppe Lorizio, che è professore di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense, nonché preside dell'Istituto di Scienze Religiose del medesimo Ateneo Pontificio. A lui la parola.
Bene, ringrazio e entro subito nel merito della mia relazione, per la quale ho predisposto una traccia che è stata consegnata, penso, a tutti e che potrebbe in qualche modo essere di aiuto per seguire almeno il filo del discorso, al quale ho dato il titolo "A Cesare e o a Dio, riflessioni, se volete spunti o spuntini teologici sulla laicità". Quindi, come ovvio, data la mia professione di teologo, sarà una prospettiva teologica la mia, con una differenza e un'attenzione che avrete modo di cogliere soprattutto nel punto zero, cioè nelle premesse che farò a quello che cercherò di dire questa mattina. Cioè, la prospettiva teologica nel dibattito anche più recente sulla laicità tende ad inscrivere questo tema soprattutto all'interno di quella sezione della teologia che si denomina ecclesiologia, cioè la riflessione sulla Chiesa, ovviamente, con i grandissimi riferimenti cui già si è accennato ieri alle costituzioni del Vaticano II, Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Il dibattito è ancora aperto tra i teologi, ci sono sostanzialmente anche in Italia almeno due linee di pensiero, due scuole di pensiero intorno alla laicità: quella che ritiene semplicemente la laicità come condizione comune del cristiano battezzato, Christi fideles laici, oppure l'altra che ritiene la laicità come appartenenza militante all'interno di movimenti, associazioni, forme di partecipazione ecclesiale. Bene, io mi smarco da questa prospettiva ecclesiologica e anche in un certo senso pastorale, non vorrei dire pastorizia, ma per cercare, non da ecclesiologo né da pastoralista, di riflettere sulla laicità come teologo fondamentale, quindi di riportarla ad una radice che è la radice non solo del cristianesimo ma anche della cultura occidentale, che anche ieri è stata in qualche modo evocata, cioè la radice cristologica. Credo che una riflessione sulla laicità in teologia, quindi all'interno del sapere della fede, debba essere semplicemente, o debba assumere semplicemente come punto di partenza, Gesù di Nazaret, uomo laico, un laico del suo tempo. Come è noto, Gesù non appartiene alle tribù sacerdotali, cioè non fa parte né della tribù di Aronne né di quella di Levi, dunque è un laico. Dal punto di vista della gerarchia ecclesiastica del Tempio, Gesù è un laico. Ebbene, la laicità di Gesù credo che abbia molto da dire alla nostra, anche mia di prete, no? Per rispondere ad Antiseri di ieri, dove sta? Sta dietro le quinte, no? Come i sacrestani. Allora, anche la mia laicità di prete, prete secolare, si dice, a differenza dei religiosi, anche la mia laicità di prete trova il suo fondamento nella laicità di Gesù. Ebbene, all'interno di questa prospettiva più generale della laicità di Gesù, intercettiamo questo famoso detto: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Ecco, come sappiamo, e questa sarebbe la lezione di va un po' alle giovani marmotte della teologia, a quelle dei primi anni, no? Il detto di Gesù si trova all'interno di una discussione che è molto importante ricostruire per capire poi il senso del detto stesso che oggi tutti citano, laici, laicisti, preti, frati e affini. È molto importante stabilire innanzitutto se è un detto propriamente di Gesù. Come dicono gli esegeti appartenenti alla corrente della critica storica, il metodo storico-critico, è un detto di Gesù stesso o è un detto della comunità attribuito a Gesù? Il detto si trova nella triplice tradizione, cioè nei tre sinottici. Dunque gode di una molteplice attestazione. Non si trova in un singolo Vangelo, ma in tutti e tre i sinottici. E dunque è certamente, data la sua discontinuità con la mentalità del tempo, da inscrivere tra gli ipsissima verba Christi, cioè le cose che Gesù ha effettivamente, il Gesù storico, ha effettivamente detto, ha effettivamente pronunziato. Detto questo, dunque, sarà, se fa parte della triplice tradizione, secondo la teoria delle due fonti, è Marco la fonte degli altri due, cioè di Matteo e di Luca. Dunque sarà il testo di Marco 12, 13, 17 il nostro punto di partenza. Come mai Gesù pronuncia questa frase? Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Perché risponde ad una domanda precisa. Ora è molto importante stabilire chi fa la domanda e anche in un certo senso perché la fa, in quanto la risposta è una risposta tagliata sulla domanda. Le domande contengono già le risposte, mi pare, no? All'interno anche della contemporanea filosofia del linguaggio, no? Bene, la domanda viene da alcuni erodiani. Quando leggo nei sociologi che siamo in una società complessa, un po' sorrido, quasi che la complessità fosse una dimensione soltanto della nostra società. Voi non immaginate di quanto fosse complesso il contesto nel quale agisce Gesù di Nazaret, quanto intreccio di appartenenze, di correnti, di posizioni, di gruppi ci fossero nella Palestina dei tempi di Gesù, come in ogni altra epoca ovviamente. Quindi questa complessità poi non è una cosa così nuova come quella che vogliono farci credere. All'interno di quel medio giudaismo, così si denomina il grembo di quello che è stato poi il giudaismo rabbinico, che è il nostro attuale giudaismo, e il cristianesimo. Cioè dal medio giudaismo provengono, da un lato, in continuità con la grande tradizione ebraica, il giudaismo rabbinico, e dall'altro lato, in discontinuità e con tutte le differenze, le specificità proprie di un altro nuovo esito religioso e di fede, il cristianesimo stesso. Ebbene, all'interno del medio giudaismo ci sono i sadducei, ci sono i farisei, non parlate male dei farisei. La recente storia dell'esegesi sta rivalutando molto le grandi figure dei farisei. Perché? Perché i farisei sono coloro che hanno un senso della Torah molto più profondo di quello che può sembrare, no? Soltanto isolando alcuni detti di Gesù, no? A cui si affianca normalmente l'aggettivo di ipocrita, fariseo ipocrita. Ma Gesù si riferisce all'ipocrisia di alcuni farisei. I farisei, i sadducei, gli erodiani, mo, chi erano? Il nome di Erode evoca ovviamente la figura di questo re più o meno diminuito dal potere romano, ma non esisteva una corrente di erodiani. Agli erodiani si annettono coloro che Erode protegge. Tra questi, e probabilmente vanno individuati tra questi gli interlocutori di Gesù in questa diatriba, potrebbe essere una questione di diritto tributario, e in questa diatriba gli erodiani sarebbero, per un'ipotesi che a me convince molto, alcuni esseni. Gli esseni erano una sorta di movimento, scusate il termine, fondamentalista ebraico, che, come sapete, aveva Qumran il suo luogo principale di aggregazione. Questi esseni erano molto, molto identitari dal punto di vista della loro appartenenza all'ebraismo, anche considerati abbastanza eretici dai circoli sacerdotali, rabbinici, eccetera. Avevano persino un loro calendario diverso dal calendario ufficiale del tempo, avevano una posizione molto apocalittica nei confronti della società e quindi anche del potere, e in particolare del potere imperiale romano, che appunto esercitava il governatore nella Palestina del tempo. Erano molto alternativi, solo che la loro non era un'alternativa terroristica come quella degli zeloti, i quali erano un braccio armato del terrorismo del tempo. Qualcuno dice che erano le Brigate Rosse dei tempi di Gesù, e anche tra loro Gesù trova la possibilità di avere qualche discepolo, ma avevano una forma di profezia apocalittica forte, tanto che quando ci fu il famoso assedio di Gerusalemme, la presa di Gerusalemme, si precipitarono disarmati contro le armate romane, pensando di poterle sconfiggere con la sola parola di Dio, e vennero massacrati. Bene, il fatto che la domanda «dobbiamo pagare il tributo a Cesare» venga probabilmente da un esseno, la dice lunga sulla intenzione di chi fa la domanda, cioè pretendere che Gesù in un certo senso si smarchi dal potere romano e dica: ma che cosa volete pagare? No, il regno di Dio è un'altra cosa, lasciate perdere, non pagate le tasse. Gesù sfugge a questa cattura, cioè non si lascia omologare al fondamentalismo essenico del suo tempo, dando quella risposta appunto che noi conosciamo: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Perché? Gesù molto astutamente si fa portare la moneta con la quale si paga il tributo, dalla quale rileva l'icona di Cesare. Il termine greco usato da Marco, dai Vangeli, per lì, di chi è l'icona presente sulla moneta? E rispondono: di Cesare. Sul nostro euro c'è l'uomo di Vitruvio, non possiamo pagare il tributo a Vitruvio, ma no, invece su altri euro ci sta per esempio il re di Spagna, no? Allora, è l'icona di Cesare, è icona, dunque la moneta è di Cesare. Ed è molto interessante anche il termine greco che usa Gesù: apodote, apodidomi, non significa date, cioè come se noi quando paghiamo le tasse facessimo un regalo allo Stato, Roma ladrona, ma significa restituite. Restituite a Cesare ciò che è suo. In un certo senso, avere una moneta significa avere un debito. Pagare le tasse significa restituire il debito. I debiti si pagano, possiamo dilazionarli, ma se li dilazioniamo aumentano. La tassa va pagata perché l'icona è di Cesare. La mia interpretazione di questo testo vuole sfuggire, e qui è in un certo senso in linea un po' con le riflessioni teologiche che cerco di proporre non solo qui ma anche altrove, cerca di sfuggire sia alla contrapposizione o Cesare o Dio, aut Cesare, aut Deus, aut Cesar, aut nihil, diceva Cesare Borgia, era, no? Precisamente statalista. Bene, né o, né un'alternativa, ma neppure un parallelismo. Quando trattate col vile denaro, lo sterco del diavolo, è un'altra cosa. Quando trattate con le cose religiose, allora il tempio non è il mercato. Ma la mia interpretazione è la seguente, cioè cercando di cogliere lo spirito gesuano più profondo, cioè in fondo Gesù cosa vuol dire? Vuol dire restituite a Cesare quel che è di Cesare per poter dare a Dio ciò che è suo. In un certo senso questa restituzione è un atto liberatorio. Nel dare a Cesare quel che è di Cesare, nel restituire il debito, ci si libera del debito. Quando finiamo di pagare un mutuo, non abbiamo un senso di liberazione. Per poter dare a Dio ciò che è suo. Quindi, in questo senso, allora, non c'è alcuna esclusione dell'impegno civile, sociale, politico, ma una sua assunzione perché il credente possa essere libero di dare a Dio ciò che è suo. La bella notizia di tutto ciò è che Cesare non è Dio. C'è stato anche ricordato ieri attraverso il testo di Plinio. Non è il Kyrios. Il termine Kyrios, evocato ieri, significa il Signore risorto per i cristiani della prima ora. Cesare non è Dio. Dunque il cristiano, in quanto tale, ha la possibilità di fronte a qualsiasi potente della terra, religioso, civile, politico, militare, economico, di dirgli, come qualcuno ha detto a un noto politico italiano, Dio esiste, non sei tu, rilassati. Ma prima di tutto lo diciamo a noi stessi. Non sono Dio, rilassiamoci. Dunque Cesare non è Dio. E in questo senso non può essere ritenuto tale. Ecco allora qui un punto importante, cioè la desacralizzazione del potere da parte del messaggio cristiano. Il potere non è più sacro. Quindi in questo senso allora il contesto più ampio dell'esperienza laica di Gesù laico è l'esperienza di questa desacralizzazione profonda di ogni potere, anche religioso. Quindi in questo senso, no, dico qui tre cose rapidamente, che la laicità di Gesù è decisiva per comprendere chi lui è e la sua missione, e molto spesso faccio riferimento a questo perché lo ritengo importante, ci riporta a una meditazione anche, se volete, di spiritualità profonda intorno alla vita nascosta di Gesù. Cosa sappiamo di Gesù? Normalmente i sinottici ci riportano circa 3 anni della sua esistenza storica, che si sarebbe sviluppata per l'arco di poco più di 30 anni, quindi un decimo del tutto. Che è successo nell'altro 90% dell'esistenza storica del Figlio di Dio sulla terra? Nulla sappiamo, se non poche cose sull'infanzia, qualcosa sull'adolescenza, nulla dalla adolescenza all'età matura, al battesimo del Giordano, per intenderci. Nulla. Dio era uno di noi, un laico del suo tempo, che faceva tutto quello che fa una persona normale di quel tempo. Lavorava, mangiava, dormiva, forse frequentava la sinagoga, anzi quasi certamente. Imparava, cresceva in età, sapienza e grazia, dice Luca, davanti a Dio e davanti agli uomini. Il mistero della vita nascosta, quindi in un certo senso appartiene a quel grande mistero della kenosi, del verbo, che noi attribuiamo soltanto alla croce, ma non è solo la croce la kenosi, è la vita stessa di Gesù. È una proesistenza la sua, che non è centrata su se stesso. Gesù non è autoreferenziale, ma è centrata sul Padre e lo Spirito, è centrata sugli altri, in particolare sugli ultimi. Perciò, per esempio, la moderna esegesi descrive una parabola importante di Gesù, quella del buon samaritano che tutti conosciamo, come il manifesto di una parabola laica. Pensate a che figura fanno il sacerdote e il levita in quella parabola. Vengono stigmatizzati come personaggi decisamente ignoranti della legge, ma non perché la ignorano mentalmente, ma perché non la applicano. Non applicano l'attenzione all'uomo ferito, malmenato, emarginato. Di qui l'ultima domanda, il punto C, ma poi andrò rapidissimamente perché il tempo dirà. Allora, se c'è questo processo di desacralizzazione, il cristianesimo, rifacendosi al cristianesimo delle origini, è una religione cultuale? E che senso ha il culto, quindi il sacerdozio, quindi il sacro, che pure c'è e ci deve essere, perché è una dimensione antropologica fondamentale, all'interno della fede cristiana? Ecco, qui ci aiuta molto la grande distanza, differenza tra il cristianesimo delle origini e i culti misterici. Quelli sì erano, quelle sì erano religioni cultuali. Il cristianesimo è una religione storica. È la storia il luogo in cui si realizza la redenzione. Il culto, e in particolare la liturgia, l'eucaristia, il battesimo, potissima sacramenta e gli altri sacramenti, nel momento in cui vengono celebrati, qual è il loro senso? Il loro senso è renderci contemporanei di Cristo. Quindi è un senso storico. È la storia della salvezza che dà il senso alla liturgia e non viceversa. Celebriamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione mentre attendiamo la tua venuta. È un credo storico. È quello che celebriamo. celebriamo la storia. La storia di Gesù. E attraverso la partecipazione ai sacramenti non si assiste alla messa, che non è un teatro, si partecipa alla messa. Attraverso la partecipazione ai sacramenti veniamo resi, come dice Ecclesia dell'Eucaristia, Benedetto XVI, inconsapevolmente citando Kierkegaard, ci rende contemporanei di Cristo. È una contemporaneità. Sarebbe impossibile se la storia fosse solo la cronaca, se la storia fosse solo il Cronos che divora i suoi figli. Questa desacralizzazione comporta un paio di punti, poi il resto potete leggerlo anche da parte vostra. Cioè è una desacralizzazione che ha a che fare con il principio creazione. Ieri tra l'altro è stato detto che non è che il progresso scientifico si fa a dispetto del cristianesimo, addirittura, secondo l'interpretazione di Scheler, ma anche di altri che veniva riportata, si fa a causa del cristianesimo, cioè di una concezione del rapporto Dio-mondo non più in termini pagani o sacrali, ma esattamente in termini di creazione, in quanto nella creazione ci danno due cose fondamentalmente: il legame del creato col creatore, ma anche l'alterità del mondo rispetto a Dio. Il mondo non è Dio, porta le tracce di Dio. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio, ma non è Dio. Ecco perché il mondo si può svolgere secondo le sue dinamiche, anche di evoluzione. Prendendo, ho avuto modo di dibattere su questo tema. Nessuna meraviglia a tenere insieme, anzi, la nozione corretta di creazione, così come ce la consegna la fede, e l'evoluzione correttamente intesa, così non come ce la consegna l'ideologia scientista, della quale ci importa nulla, ma come ce la consegna la scienza autentica. Nessun problema. Con buona pace di chi, appunto, in maniera un po' essenica, vuol pensare l'intelligent design in termini di un Dio che crea le salamandre. Questo è un primo aspetto. L'altro aspetto, che riguarda invece la storia, riguarda le istituzioni, comporta la desacralizzazione delle istituzioni e quindi dello Stato. Lo Stato non è sacro. Quando usiamo il termine sacro per la bandiera, no, che dice ha offeso la bandiera, ha bestemmiato, oppure quando usiamo il termine sacro per la Costituzione, per altri simboli statali, usiamoli, direi, con parsimonia, ma direi anche con una sana analogia, insomma. Ma questa desacralizzazione dello Stato comporta effettivamente la possibilità di dissociarci da ogni forma di totalitarismo assolutista. Come da sempre la grande tradizione del personalismo cattolico cerca di fare. Dobbiamo citare per forza Rosmini, perché altrimenti è qui, è vero, padre Monedò, è giusto. La persona è il diritto sussistente. Qui è il principio di desacralizzazione dello Stato e di ogni istituzione. Il senso del diritto sta nella persona, non nelle istituzioni, nemmeno nei testi, meno dei codici, e ci smarca da ogni assolutismo, da ogni contrattualismo e da ogni giusnaturalismo. E in questo senso ci dà la possibilità di pensare in maniera dinamica il rapporto dello Stato, della società civile, delle varie forme di aggregazione presenti in un contesto nazionale e così via. Un po' alla maniera di come quel grande, possiamo dirlo, rosminiano, che è stato Giuseppe Capograssi, faceva. Qui difatti parlo di Capograssi intanto perché offre una grande testimonianza laicale alla nostra Chiesa italiana, non a caso è stato segnalato tra le figure dei testimoni della Chiesa italiana a Convegno di Verona, e nel volume in cui Campanini ha curato, credo, la figura di Capograssi su queste figure, segnalato dalla Conferenza Episcopale Abruzzese, ma soprattutto perché aveva questa idea profonda dell'organismo etico collettivo che va visto non in senso statalista, ma nel senso di quello che noi, con un principio desunto dalla dottrina sociale della Chiesa, possiamo chiamare principio di sussidiarietà, dove l'istituzione più potente, più fornita, economicamente più forte, più attrezzata, è a servizio dell'istituzione meno attrezzata. In questo senso, ciò che è globale è a servizio del locale, rifuggendo da ogni assimilazione del locale nel globale, che potrebbe significare omogeneizzazione. Tra l'altro abbiamo avuto modo di riflettere sulla globalizzazione alcuni anni fa. Vengo al punto 2. Dunque, se il senso della frase di Gesù è restituiamo allo Stato, al potere, ciò economico, civile, eccetera, ciò che è suo per poter dare a Dio ciò che è di Dio, altri luoghi del Nuovo Testamento, dobbiamo omaggiare anche Paolo, in quest'anno paolino ovviamente, ci ricordano che ogni potere viene da Dio. Romani 13:1, lettera sicuramente paolina, non deutero paolina né gli altri, ma lo stesso concetto di Paolo è espresso nel famoso dialogo di Gesù con Pilato. Tu non avresti nessun potere su di me se Dio non te l'avesse concesso. Qual è il senso di queste espressioni che riconducono a Dio il potere? Non vuole essere il senso errato di una teocrazia integralistica? Mi usa la parola teocrazia, società teocratica. Monsignor Clemente Riva, mi è stato ricordato che quest'anno ricorrono 10 anni dalla morte, Monsignor Clemente Riva ha raccolto i testi di Rosmini sulla società teocratica naturale e sovrannaturale. Ma la teocrazia correttamente intesa, cioè come Rosmini la intende, è semplicemente l'affermazione del primato di Dio, quindi di quel legame creaturale, di quel legame storico da riconoscere, ma da esprimere poi concretamente con tutte le necessarie mediazioni, compresa la mediazione democratica, compresa, ecco, democrazia è una delle parole del nostro simposio, con tutte le mediazioni necessarie. Perché? Chiesa e la religione in genere non è il regno di Dio, è in germe il regno di Dio, non solo, ma nessuno può identificarsi col regno di Dio. E quindi in questo senso la mediazione è necessaria, non si dà una teoria del potere diretto se non in forme di cui ci dobbiamo liberare del potere stesso. La consapevolezza che ogni potere viene da Dio è una consapevolezza non di rafforzamento del potere dell'uomo sull'altro uomo, ma di relativizzazione. Cioè il tuo potere è relativo perché non è il tuo, perché viene da Dio. Sano relativismo o sana relatività. Nel senso appunto che se tu rifletti su questo, che qualsiasi forma, anche il potere del professore di bocciare lo studente, no? Che si autoboccia sostanzialmente quando fa professione di ignoranza agli esami, no? Non è un potere da esplicarsi in una forma appunto di soppressione dell'altro, ma ogni potere viene da Dio, quindi attento a come lo usi, stai in guardia. E allora, alcune problematizzazioni. La prima, sì, spesso sentiamo citare la legge dell'incarnazione. Padre Liubac ha scritto qualcosa che mi ha sempre fatto molto riflettere sul tema dell'incarnazione. Riporto qui il testo nella finale di pagina 3, nei paradossi di De Liubac. Non si tratta di una incarnazione da assumere come criterio ultimo. Perché? Perché il criterio ultimo è la redenzione. Il Cristo, scrive padre De Liubac, non è venuto a fare opera di incarnazione, ma il Verbo si è fatto carne per la nostra redenzione. Dobbiamo mai isolare il discorso dell'incarnazione dal discorso della redenzione. La funzione del cristiano laico, come tutti siamo nella società, è una funzione di farsi portavoce di un messaggio di redenzione. Di fronte a che? Di fronte al peccato. Parola che ormai tutti aborriscono, persino i predicatori. Pare che niente più è peccato. Pare che peccato ho fatto. Nessuno pecca più. Allora, perché non facciamo un processo di beatificazione collettivo? Beatificare solo Rosmini, che senso ha? Ma attenzione che la morale contemporanea ci ha edotti intorno a qualcosa di ancora più profondo, non solo il peccato individuale, eccetera, ma delle strutture di peccato. Redenzione rispetto alle strutture di peccato presenti nella società, nello Stato, negli organismi, nelle leggi. C'è un peccato delle persone, c'è un peccato della struttura. Denunciare le strutture del peccato certamente non è comodo. E uno cerca più o meno di conviverci, di aggiustarsi. Guarda, che possiamo fare? Arrangiamoci, diceva Totò. Quindi in questo senso il Vangelo ci carica di un impegno di denuncia nel momento in cui l'incarnazione è per la redenzione. Delle strutture di peccato, che poi non sono solo strutture civili, pubbliche, laiche, laiciste, possono essere anche strutture ecclesiali di peccato. Leggiamo le cinque piaghe e ci accorgiamo come lì vengono denunciate strutture di peccato della Chiesa. L'altro aspetto, in questo senso, laicità della fede non significa neutralità, significa tener conto di un aspetto importante che è la dimensione comunitaria e pubblica della fede. La fede non si vive nella solitudine della propria stanzetta, c'è la continuata dulcescit, è vero, ma si vive anche lì ovviamente, ma crea comunità, comunione, non solo all'interno di coloro che credono. La Chiesa è segno e sacramento di unità del genere umano. Lumen Gentium. In questo senso è insita una dimensione pubblica, non ce la devono riconoscere i laici, la dobbiamo avere. Poi non è nulla che stiamo a fare le recriminazioni, ah, quelli là non ci vogliono bene perché ci vogliono rinchiudere, vogliono che la fede sia un fatto intimo, individuale, lasciamoli perdere. Noi dimostriamo che la fede è una funzione pubblica, dopodiché saranno costretti a riconoscerla. Il problema è che siamo noi, il problema siamo noi, che ci autocensuriamo. Questo aspetto riguarda il fatto che Chiesa e Regno non si identificano, come ho detto prima, ma tornare all'altro, poi so che anche Giuliani ne parlerà. Questo non significa assolutamente l'identificazione della fede con la religione civile, almeno con la figura di religione civile, così come l'odierno contesto anche degli atei devoti, no? La descrive nel nostro attuale momento storico. Religione civile poi alla fine diventa qualcosa di analogo a una religione ridotta al minimo con un denominatore. Quindi in un certo senso civilizzata, no? Una religione del Galateo. È come se essere cristiani significhi non tanto essere discepoli del Vangelo quanto il Monsignor della Casa. Quindi il politicamente corretto. Un Galateo etico, civile, eccetera. Quindi il cristiano è il ben pensante di turno. È un'espressione anche che Kierkegaard conosce bene, attribuendola al mister del suo tempo, la religione borghese. Dunque, se tutto questo è vero, la figura della laicità teologicamente intesa assume la forma testimoniale, cioè della martiria. Essere laico significa essere testimone. Questo vale per tutti. In questo senso, quel rifiuto di bruciare l'incenso di fronte alla statua di Cesare, per cui si è disposti anche a subire la morte, il martirio, è la forma estrema della martiria, perché martiria non significa solo essere sbranati dai leoni al Colosseo. La martiria significa anche fare il proprio dovere giorno per giorno, una forma di radicale adesione alla fede. Qui per par condicio, messo, non me ne vorranno certo i rosmignani, una citazione di Gioberti. Così faccio contento Luciano. Il martirio, il più difficile, non è quello che ti dà la morte per un atto di virtù passeggera, un atto di eroismo, pure importante, a cui può supplire talvolta un affetto impetuoso, ma quello che sostiene con serenità e costanza d'animo le afflizioni, i travagli e la lenta agonia della vita. È uno stato agonico il nostro. Siamo tutti in agonia. L'uomo è un essere per la morte. Un'agonia che significa anche agone, quindi lotta. La lotta che si fonda sulla croce e sul battesimo. che io chiamo il più laico dei sacramenti, sul quale si fonda la nostra laicità. Perché da quando giovinetto studiavo la teologia e il professore di teologia sacramentaria ci insegnava il battesimo, sono sempre rimasto stupito nel fatto che il battesimo lo può amministrare chiunque, anche un non credente, in caso di necessità ovviamente. Il ministro del battesimo, che in linea ordinaria è il diacono, e poi ovviamente il prete, il vescovo, il ministro del battesimo può essere persino un non credente, un appartenente ad altra religione, purché abbia intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, cioè purché risponda all'esigenza di colui che deve essere battezzato in caso di necessità di battezzarsi secondo la fede della Chiesa. Vedete che apertura, altro che integralismo e fondamentalismo, con buona pace degli esseni di turno. Grazie per la vostra attenzione.